Ciao, sono Francesca Milano. Scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che ogni mattina puoi ascoltare Coffee News, il podcast di Cora News in cui in ogni puntata approfondiamo una notizia che può aiutarci a capire meglio l'attualità. Puoi ascoltarlo ora sulle principali piattaforme audio gratuite. Coffee News è promosso da Allianz.
When protesting, know your audience. Seeking help means help us, not them. While some rejoice with birthday cheer, others mourn their children buried before their very first year.
Questo che state ascoltando è il trailer di un film libanese che si intitola The Reality. Il regista, nel raccontare il senso del film, ha spiegato che è il suo tentativo artistico di raccontare le sofferenze della popolazione di Gaza. Bene, giovedì scorso, Ofir Gendelman, il portavoce per il mondo arabo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha fatto un post su X, l'ex Twitter. Il post era composto da una clip e da un testo. Nella clip si vedevano dei palestinesi che sembravano allestire una vera e propria scena drammatica a seguito di un bombardamento israeliano. Una bambina ha del sangue in faccia, ma sembra proprio che sia truccata. Si vedono delle persone non ferite che indicano alle altre come muoversi ora qui, ora là, in un posto o nell'altro. E il testo del tweet di Gendelman diceva: «I palestinesi stanno fregando l'opinione pubblica internazionale, non cascateci». Il messaggio era chiaro. Israele sta bombardando Gaza a seguito dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, che ha ucciso 1.400 persone, durante il quale ne sono state rapite almeno 200. Le autorità sanitarie di Gaza, cioè Hamas, parlano di decine di migliaia di morti a seguito dei bombardamenti di Israele in risposta all'attacco terroristico di Hamas. E sui social in effetti passano moltissime immagini di palestinesi feriti o sotto le macerie o morti. Ma attenzione, dice Gendelman, non fatevi ingannare, non credete a quanto arriva dalla striscia. Insomma, è tutta una messa in scena. E infatti è una messa in scena. Perché poco dopo la pubblicazione del post è venuto fuori che quella clip che il portavoce di Netanyahu ha messo online non era la prova che dimostrerebbe una truffa dei palestinesi per impietosire l'opinione pubblica internazionale. Era proprio una clip del film libanese di cui abbiamo sentito un breve audio all'inizio. Nonostante il post sia stato smentito quasi subito, è rimasto a lungo online, visualizzato da centinaia di migliaia di persone. Questo invece è l'audio di un altro video circolato moltissimo online. Nel video si vedono dei poliziotti israeliani accanto a un'auto e alcune bambine palestinesi che implorano i poliziotti. Sui social tutto questo è stato presentato come la prova che i poliziotti israeliani stanno rapendo dei bambini palestinesi. Anche in questo caso il video è stato visto centinaia di migliaia di volte, solo che il fact-checking dei giornali internazionali ha dimostrato una cosa, che quel video in realtà è del 2021 e che le bambine palestinesi stanno chiedendo ai poliziotti israeliani di non arrestare un altro bambino che aveva lanciato delle pietre contro di loro. Oggi a Fuori da Qui siamo partiti da queste due bufale, due diversi tipi di bufale, a proposito della guerra in corso a Gaza, per parlare di fake news e delle costruzioni verosimili che su queste fake news spesso si creano, cioè i complotti. Partiremo parlando di come oggi i social siano parte in causa di questo fenomeno, poi andremo in giro per il mondo a scovare complotti di ogni tipo. Infine arriveremo in Indonesia, dove il processo elettorale, si vota al prossimo febbraio, è inquinato in modo pesantissimo da un uso quasi meticoloso delle fake news. E chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. In una società tech first è sempre più difficile distinguere tra informazioni autentiche e false o tra contenuti video deliberatamente fuorvianti. È chiaro che numerosi video e post sui social media e immagini riguardanti il conflitto Israele-Hamas sono deliberatamente fuorvianti. Questo problema evidenzia perché gli sforzi di verifica dei giornalisti che riferiscono sui conflitti sono vitali. Questo che ho appena letto è l'inizio di un articolo di The Conversation intitolato «Quando le fake news dilagano sui social media, la verifica delle notizie è vitale». Anche quanto sta accadendo a Gaza ci pone di fronte a un dilemma, registrato anche dal Digital News Report del 2023, che ha intervistato persone provenienti da 46 paesi sulle loro abitudini di consumo delle notizie. Ecco, è venuto fuori che il 56% del campione ha dichiarato di essere in difficoltà nell'identificare la differenza tra ciò che è reale e ciò che è falso su internet quando si tratta di notizie. Sempre per restare sul tema della guerra a Gaza, il Guardian ha fatto riferimento ai dati della società di monitoraggio israeliano Sayabra, secondo la quale gli account falsi, i bot, si sono moltiplicati su X e tante altre piattaforme. Ora, questo naturalmente pone una grande responsabilità per il ruolo dei media nella verifica dei fatti. Detto che per chiunque sarebbe meglio verificare le informazioni che si vogliono ricondividere, ad esempio su un social, per i media questo è diventato ormai un lavoro fondamentale, non solo per un'informazione corretta, ma anche proprio per la reputazione dei media e per la salute in generale dell'informazione. I media internazionali al riguardo, da tempo, hanno attivato degli strumenti o degli uffici ad hoc per verificare le notizie, proprio per garantire ai lettori un'informazione realistica e non verosimile o addirittura falsa. Come conclude il pezzo da cui abbiamo cominciato, quello di The Conversation, le sfide di lunga data legate alle piattaforme di social media e la dipendenza delle persone da essa come fonti di notizie sembrano avere un impatto sulla fiducia delle persone riguardo alle informazioni che incontrano. Quindi, più che mai, c'è bisogno di una raccolta di notizie verificabili, chiare e basate sui fatti. I conflitti, le guerre, necessitano di attenzione e comunicazione responsabili, sensibili e tempestive da parte dei giornalisti di tutto il mondo. Oggi a Fuori da Qui abbiamo Leonardo Bianchi. Benvenuto, Leonardo.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, Leonardo Bianchi è un giornalista di Facta, ha lavorato a lungo a Vice e ha pubblicato due libri per Minimum Fax intitolati La gente e complotti. Allora, Leonardo, possiamo dire che tu da tempo ti occupi di complotti, appunto, infatti hai anche una newsletter che si intitola proprio complotti.esclamativo, per non sbagliarsi. E quindi anche di fake news e in qualche modo di estremismo, di populismo. Ora vediamo un po' in che modo tutto può considerarsi collegato, ma ti chiederei di partire da dove siamo partiti noi, cioè la guerra a Gaza. L'episodio che abbiamo citato all'inizio della puntata è quello del portavoce per il mondo arabo del primo ministro israeliano Netanyahu, che rientra in realtà all'interno di un filone chiamato Pollywood. Partiamo da qua, ci spieghi di cosa si tratta.
Pollywood fondamentalmente è una teoria del complotto, appunto, secondo cui, la faccio proprio breve, le sofferenze dei palestinesi non sarebbero reali e i bombardamenti sarebbero completamente inventati e dunque più in generale tutta la striscia di Gaza sarebbe un immenso set cinematografico a cielo aperto. Ovviamente dal 7 ottobre in poi questa teoria è letteralmente esplosa sui social, sia rilanciata da influencer israeliani che, appunto, come dicevi tu, anche da politici e anche addirittura dall'account ufficiale dello Stato di Israele, quindi è proprio completamente integrato nella propaganda israeliana. I numeri sono abbastanza impressionanti. Secondo un'analisi di un sito che si chiama Logically, dal 7 ottobre fino alla fine di ottobre parliamo di più di 150.000 menzioni del termine su varie piattaforme. La cosa interessante è che, sebbene appunto ci sia una grande esplosione, una grande fioritura di questa teoria del complotto di Hollywood, non è nuova. Risale appunto al 2005, quindi ai tempi della seconda intifada, ed è un'invenzione non israeliana, ma statunitense. Il termine Hollywood è stato coniato da uno storico americano medievista di destra, che si chiama Richard Landes, che nel 2005 appunto ha pubblicato un breve documentario su YouTube di circa 18 minuti, in cui sostanzialmente sostiene che l'omicidio di Muhammad al-Durra, che è appunto uno degli episodi che aveva destato più scandalo a livello internazionale, era un adolescente di 12 anni che è rimasto coinvolto in una sparatoria nel fuoco incrociato tra palestinesi e israeliani all'inizio della seconda intifada. La scena era stata ripresa da un cineoperatore palestinese che lavorava per France 2 e aveva appunto causato un grande scandalo internazionale, e in un primo momento l'esercito israeliano aveva più o meno ammesso le proprie responsabilità, salvo poi ritrattare tutto e accusare France 2 di aver manipolato il video. E qui si inserisce Landes con questo documentario in cui appunto dice che era tutto completamente una messa in scena. E da lì nasce appunto, seguendo le orme di Landes, proprio si è formata una specie di pallivudologia, chiamiamolo come vogliamo.
Sì, ricordiamo che Hollywood è Palestine Hollywood.
Sì, è una, esatto, una crasi, una parola composta da Palestina e Hollywood. E quindi dal 2005 in poi una legione di, chiamiamolo così, esperti forensi dal divano e dalla poltrona hanno iniziato a dissezionare ogni video per dire sempre la stessa cosa, cioè che le violenze israeliane contro i palestinesi sono inventate e che i palestinesi non possono mai essere creduti in nessuna circostanza. C'è sempre qualcosa sotto, c'è sempre un secondo fine e tutto quello che vediamo non è mai vero. Quindi in questo modo tutta la narrazione palestinese sull'occupazione della striscia di Gaza o della Cisgiordania non è vera, o comunque non è credibile, quindi i palestinesi sono meno meritevoli di solidarietà da parte del mondo.
A proposito di queste teorie e del ribaltamento della realtà, ci sono stati casi comunque simili anche su quello che è successo il 7 ottobre? Cioè, c'è stato qualcuno che ha detto no, non è stato Hamas, sono stati gli israeliani a farselo, insomma una di queste teorie da inside job praticamente?
Sì, assolutamente sì. In generale, quando ci sono eventi sconvolgenti o grandi sconvolgimenti o momenti di fortissima crisi, come può essere l'inizio di un'invasione, un grosso attentato come è stato il 7 ottobre, automaticamente c'è una fioritura di teorie del complotto da praticamente tutti i lati. Quindi se da un lato abbiamo Hollywood, dall'altro abbiamo la teoria del 7 ottobre come inside job di Israele, quindi come autoattentato di Israele fatto per poi lanciare un'offensiva sulla striscia di Gaza. Diciamo che è molto simile come narrazione a quella dell'11 settembre, dell'attentato delle Torri Gemelle. Qui c'è anche una cosa ulteriore da dire, nel senso che perché funzionano queste teorie? Perché c'è sempre un nucleo di verità, c'è sempre un granello di verità al loro interno. Nel caso del cosiddetto inside job, è vero che in almeno un caso, cioè nel kibbutz di Beri, pare esserci stato uno scambio a fuoco tra appunto i militanti di Hamas e l'IDF, l'esercito israeliano, in cui sono rimasti coinvolti anche degli ostaggi. Ovviamente non è responsabilità completa dello Stato di Israele, certo, in questo campo, perché si inserisce in un contesto che è causato in primo luogo dall'azione di Hamas. Però appunto, basandosi su questo nucleo di verità, su questo fatto accertato o comunque accertabile, perché non sempre devono essere accertati i fatti per poi costruirci sopra, appunto si può imbastire un'intera narrazione su tutto l'evento che travolge ogni cosa praticamente, quindi non si riesce più a distinguere cosa sia vero e cosa sia falso, che è appunto una delle caratteristiche fondamentali delle teorie del complotto, quello di mischiare le carte in tavola, di appunto rendere molto più opaca e confusa la realtà, che già è complicata di per sé.
Sì, si muovono diciamo su questo confine molto sottile tra verità e verosimiglianza, no? Cioè partendo da un brandello di verità accaduta poi ci si costruisce sopra.
Esatto.
Prima di passare a una domanda su un'altra guerra in corso per capire questi tipi di fenomeni, se ci sono stati anche lì, una domanda che mi viene in mente mentre parlavi è: ma queste cose qua però sono sempre esistite? Cioè questi complotti, certo oggi magari hanno più eco grazie ai social, grazie al fatto che tutti possono diciamo dirli, ma non è una novità, no?
No, infatti se vediamo anche il, come abbiamo detto prima, la nascita della teoria di Pollywood è del 2005, quindi ancora non c'erano i social. Sì, c'era YouTube, ma era appena iniziato, non era lo YouTube di adesso, quindi è chiaro che le teorie del complotto sono molto più risalenti del momento in cui siamo, che appunto sembra proprio, molto spesso si usa spesso a sproposito l'espressione l'età d'oro del complottismo. In realtà è sempre stata un'età dell'oro del complottismo, perché è un fenomeno assolutamente connaturato alla democrazia e alla modernità. Non è una cosa che sta fuori, è una cosa che sta dentro, e quindi è per quello che è impossibile da eradicare. Bisogna farci i conti, cioè nel senso che bisogna sempre avere bene in mente che questo è un fenomeno che esiste, non è confinato ai margini, assolutamente, tant'è che viene utilizzato anche dal potere stesso come un dispositivo di propaganda e anche di diffusione di informazioni. Non è un caso che la propaganda israeliana abbia subito incorporato questo tipo di narrazione. E lo stesso fanno anche altri governi.
Sì, poi mi veniva in mente i protocolli dei Savi di Sion, diciamo, è il più grande complotto forse di cui abbiamo memoria, più recente, diciamo, anche se è un po' al di là nel tempo. Dato che c'è anche la guerra in Ucraina in corso, ci sono stati degli episodi simili a questi di cui abbiamo appena parlato?
Sì, assolutamente sì, e faccio due nomi su tutti: ospedale di Mariupol e massacro di Bucha. In quel caso la propaganda ufficiale del Cremlino, nonché tutti i vari influencer filorussi, filoputiniani, chiamiamolo come vogliamo, e più in generale il fronte, diciamo così, della controinformazione, hanno rilanciato questa tesi secondo cui, da un lato, l'ospedale di Mariupol non sarebbe stato veramente bombardato perché all'interno c'erano delle donne, delle influencer che sono in realtà delle attrici e che recitavano la parte della donna incinta vittima di bombardamenti, che era vero tra l'altro. E dall'altro lato il massacro di Bucha, ricordate la distesa, quell'immagine orrenda della distesa di corpi? Ecco, secondo questa teoria quei corpi erano stati messi lì e non solo non erano dei veri cadaveri, ma erano degli attori. Che c'è un video, c'è un frame di un video secondo cui, se lo si vede bene, questo sto dicendo sempre della teoria, c'è un corpo che sembra muoversi, quindi è vivo, quindi tutti sono vivi, tutti sono degli attori pagati. Questa tra l'altro è un'altra teoria rispetto a Pollywood, è molto simile, ma è la teoria dei cosiddetti crisis actor, cioè gli attori di crisi pagati per allestire messe in scena di stragi, sparatorie. Cosa interessante è che questa è una teoria del complotto statunitense, che però è stata utilizzata a piene mani anche dalla propaganda russa, cioè teoricamente dai nemici. Questo per dire che questo tipo di teorie del complotto sono assolutamente funzionali a un certo tipo di propaganda e quindi non conoscono confini, sono assolutamente trasversali e soprattutto riescono sempre a contaminarsi tra loro, dando luogo a vari mostri, ecco.
Ma tra l'altro mi veniva in mente, le teorie del complotto vanno costantemente a verifica, con verifiche che smentiscono in teoria i complotti, eppure diventano invece degli elementi che rafforzano i complotti. Come funziona questo meccanismo?
Allora, qua c'è da citare una frase di Rob Brotherdon, che è l'autore di un libro che consiglio a tutti e tutte, che si chiama Menti sospettose. E Brotherdon dice, descrivendo un certo tipo di mentalità complottista, è che se sembra un complotto, allora sicuramente è un complotto. Se non sembra un complotto, lo è ancora di più.
Certo.
Nel senso, tutte le prove ovviamente contrarie, anche una semplice verifica dei fatti, vengono letti nell'ottica di conferma di quello che si sostiene, perché chiaramente vengono dalla parte, diciamo così, avversa, e quindi anche loro fanno parte della cospirazione per nascondere la verità. Quindi è un ciclo potenzialmente infinito. La cosa interessante è che questo meccanismo è reso possibile anche dal fatto che, diciamo, il complottismo in generale o le teorie del complotto vanno a formare un sistema di credenze che è chiuso e che si autosostiene. Perché appunto, se prendiamo un testo complottista, vediamo che è strapieno di note, è proprio uno scimmiottamento dei libri accademici. A queste note cosa rimandano? Ad altri testi complottisti. Lo stesso i video, i documentari su YouTube, o su BitChute, insomma su altre piattaforme video. Cosa vanno a citare? Video fatti da altri teorici della cospirazione. Quindi è chiaro che questo è un meccanismo che si autoalimenta ed è potenzialmente infinito.
Una sorta di Google, diciamo, esatto. Però solo dei complotti.
O una biblioteca di Borges,
esatto,
che complottista.
ti ho fatto questa domanda perché vorrei che tu ci parlassi forse del complotto dei complotti, non so se tu sei d'accordo nel definirlo così o ne hai altri, cioè quello di QAnon. Che addirittura lì c'erano delle date anche di arrivo, diciamo, di tutta una serie di cose che sono successe.
Varie profezie.
Esatto. Sì. Ci racconti un po' intanto che cos'è e se ci confermi che insomma è uno dei complotti più complessi tutto sommato e anche di maggior forse successo, insomma, perché sentiamo anche dei politici che tutto sommato portano quelle posizioni e anche addirittura un ex presidente degli Stati Uniti e chissà
un candidato
quindi potenzialmente di nuovo presidente degli Stati Uniti, cioè Trump.
Allora, riassumere QAnon è impossibile ed è questo anche il suo punto principale, nel senso che appunto è una teoria del tutto quasi, almeno è stata così definita da vari autori ed esperti. Ha inglobato praticamente tutto. È di sicuro, tant'è che alcuni parlano di movimento complottista o addirittura di religione, pseudo-religione, iper-religione, perché appunto ha inglobato veramente tutto. Allora, la storia, diciamo, il punto centrale della teoria è che il governo degli Stati Uniti sarebbe segretamente controllato da una cricca di pedofili satanisti, tutti democratici, che vanno da Hillary Clinton fino a Tom Hanks, anche lui in mezzo alla cospirazione. E questa credenza viene dal post di un utente anonimo che si chiama Q, che nel 2017 su 4chan, che è una piattaforma, non è una piattaforma, un sito, un forum nato nel 2003, che ha dato il là a molte sottoculture digitali, da Anonymous fino all'alt-right e oltre, un po' la fabbrica dei meme di internet. Ecco, questo utente anonimo, Q, su 4chan, sostenendo di essere una talpa in possesso di informazioni scottanti all'interno dell'apparato di intelligence statunitense, nell'ottobre del 2017 lancia questa bomba. Hillary Clinton, da lì a 48 ore, sarebbe stata arrestata insieme a tutti gli altri elementi criminali, cioè i pedofili satanisti, che corrodono dall'interno la democrazia americana. Siamo nel 2023 e Hillary Clinton è ancora a piede libero. Questa è la prima profezia cannata.
Vabbè,
completamente.
Ancora a piede libero perché il complotto la difende.
Esatto. Okay. Da questa appunto falsa profezia, cioè che non si è mai verificata, poi la teoria è diventata... È presente la scena di Akira in cui Tetsuo diventa questo blob enorme che ingloba tutto, ecco, è diventata l'equivalente nel mondo del complottismo, cioè QAnon ha inglobato qualsiasi teoria del complotto possibile, quindi da, che so, JFK, che in realtà è ancora vivo e sta tornando insieme al figlio morto nel 99 per correre insieme a Donald Trump, fino a cose veramente assurde, tipo che Beyoncé in realtà è una cantante italo-americana travestita,
cioè,
da
abbastanza
da cantante italo-americana. Questo dal lato americano. Poi in realtà cosa è successo? Che durante la pandemia è esploso in tutto il mondo, cioè QAnon, che appunto è una teoria profondamente statunitense, cioè che ha dei riferimenti da nerd della politica statunitense che sono incomprensibili al resto del mondo. Eppure, tolti questi riferimenti, cosa rimane? Una battaglia tra un bene assoluto e il male assoluto. E quindi in questa narrazione ipersemplificata è rientrato praticamente qualsiasi cosa, quindi dai vaccini che sterminano la popolazione e però sono al tempo stesso inefficaci, fino alla posizione, alle restrizioni sanitarie. Ecco, la teoria, il movimento, chiamiamolo come vogliamo, è esploso ovunque e poi è ritornato con ancora più forza negli Stati Uniti e appunto durante la campagna elettorale del 2020 ha proprio formato, qua torniamo sempre alla propaganda ufficiale, l'architrave della campagna di bugie di Trump fondamentalmente e del suo staff. Trump stesso, che è un po' al centro di questa teoria, prima ha ammiccato dicendo non so, però mi pare che non facciano nulla di male, e poi dopo l'assedio al congresso del 2021 in cui QAnon ha giocato un ruolo fondamentale, ricordiamo che a parte il famigerato sciamano, uno dei primi manifestanti a entrare fisicamente nel congresso, cioè quindi a sfondare le barriere di polizia e proprio materialmente i vetri, era un uomo militante, un seguace di QAnon, che aveva una maglietta enorme con la Q di QAnon. Quindi, ancora una volta, non stiamo parlando di pochi matti ai margini della società, ma parliamo di una teoria che è partita sicuramente da un margine estremo, ma che è arrivata al centro della vita politica americana e non solo, e continua ancora adesso, anche se è molto cambiato rispetto al 2017, ad avere una centralità incredibile.
Senti, ti chiederei per concludere se hai un complotto preferito tra quelli che hai dovuto affrontare nei tuoi studi e per le tue ricerche e per i tuoi libri.
Oddio, allora ce ne sono preferito, insomma.
Vabbè, quello che ti fa, diciamo...
Bah, a parte QAnon, che è quello che sicuramente mi ha occupato più tempo, proprio perché appunto è
gigantesco
e sconfinato, infinito. Ma uno recente che mi ha colpito, e magari arriviamo qua anche, chiudiamo il cerchio anche da dove siamo partiti, è quello delle catastrofi naturali, che in realtà sarebbero, quindi alluvioni, terremoti, incendi, che in realtà sarebbero causati da giganteschi raggi laser sparati dallo spazio. È una teoria del complotto...
Ma è un upgrade delle scie chimiche o...?
Sì, diciamo che è una teoria del complotto che nega il cambiamento climatico aggiornata, ecco, ma alla contemporaneità. Però anche le scie chimiche sono tornate di moda. Ovviamente detta così è assurdo, no? Cioè, è chiaro che non sono dei raggi laser a causare gli incendi che hanno devastato l'isola di Maui questo scorso agosto, ad esempio, ma è... il cambiamento climatico, cioè non ci
certo.
sono, o comunque sono fenomeni naturali che sono aggravati dal cambiamento climatico. Ma la cosa interessante, o inquietante, dipende da come la si guarda, è che c'entra l'antisemitismo. Come? Ti chiederai come, cosa c'entra, cosa c'entrano gli ebrei con i raggi laser? In realtà c'entrano perché questa teoria, che appunto è tornata o andata molto in auge negli ultimi mesi, in realtà è abbastanza... risalente, parliamo di qualche anno fa, e nel 2018 era stata usata per spiegare, tra 1500 virgolette, gli incendi che hanno devastato la California. In quell'occasione, Marjorie Taylor Greene, che adesso è una delle più fanatiche deputate trumpiane, nonché seguace di QAnon, aveva scritto in un post su Facebook che appunto gli incendi erano causati da dei raggi laser sparati dai satelliti controllati dai Rothschild, quindi dalla famiglia Spauracchio al centro di 2000 teorie del complotto.
Beh, non è un caso che anche Soros...
Esatto. E quindi si torna sempre là alla fine, nel senso che scavando e analizzando a fondo tutte queste teorie del complotto, anche quelle più assurde, sono in realtà serissime, perché c'è sempre un fondo di antisemitismo. Tu avevi citato i protocolli di Savi di Sion, che sono il più famoso testo complottista della storia, probabilmente. Ancora adesso sono proprio il canovaccio su cui si imbastisce qualsiasi narrazione complottista. Quindi, anche partendo dalle teorie che sembrano più bizzarre, più assurde, più improbabili, in realtà si arriva sempre vicino al potere, cioè vicino al cuore inquieto e oscuro della democrazia.
Bene, Leonardo, grazie per questo squarcio inquietante nel quale ci hai catapultato, e alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Oggi a Fuori da Qui è di nuovo con noi Maria Teresa La Croce.
Ciao Simone.
Giornalista praticante, frequenta un master in giornalismo ed è qui con noi a Cora, e quindi, come la volta scorsa, l'abbiamo tirata dentro l'inquietante mondo del quale stiamo parlando oggi. E Maria Teresa, oggi ci porti un caso dall'Indonesia.
Sì. In Indonesia è partita la corsa alle elezioni presidenziali convocate per il prossimo febbraio. Il processo elettorale sarà seguito da tutto il mondo con grande attenzione, anche perché in Indonesia c'è una specie di emergenza: la diffusione di notizie false. Un problema che tra l'altro è accentuato dal numero elevatissimo di indonesiani che utilizzano quotidianamente i social network e applicazioni di messaggistica come WhatsApp. Questo consente ai creatori di fake news di avere a disposizione un vasto pubblico a cui indirizzare i propri contenuti, e alle notizie false di accumulare migliaia di visualizzazioni in poche ore. I social saranno quindi il principale campo di battaglia dei candidati. Lo scopo sarà quello di raggiungere soprattutto gli elettori più giovani che usano queste piattaforme come fonte di informazione, quelli quindi più esposti alle fake news e soprattutto alla loro diffusione. Come emerge da un report del Reuters Institute, diversi politici hanno fatto ricorso a account automatizzati per promuovere i propri programmi, attaccando gli avversari a colpi di fake news.
Ecco, ma in questo marasma c'è qualcuno che ha tentato un po' di contrastarlo, questo fenomeno?
Sì, tre istituzioni, tra cui la Società Indonesiana Antidiffamazione, hanno dato vita a Check Fakta, una piattaforma per il controllo e la verifica delle notizie diffuse in rete. L'attività viene portata avanti in collaborazione con diverse organizzazioni giornalistiche. Reuters ha raccontato che nel 2019, durante un dibattito televisivo tra i due principali candidati alla presidenza dell'Indonesia, Joko Widodo e Prabowo Subianto, il team di Check Fakta, composto da giornalisti e fact-checker, ha verificato in tempo reale tutti gli argomenti affrontati nel corso della diretta. L'obiettivo era evitare che le notizie false non verificate travolgessero tutti, come è avvenuto nel 2014, quando i giornalisti si erano ritrovati impreparati di fronte all'enorme dilagare di fake news sui social media. In quell'anno, in cui i candidati erano sempre Joko Widodo e Prabowo Subianto, un risultato significativo nella lotta alla disinformazione si era ottenuto grazie a Ainun Najib, un consulente informatico indonesiano. I cittadini avevano votato ed era in corso il conteggio dei voti, un'operazione che avrebbe richiesto diversi giorni. Entrambi i contendenti però, in base ai propri rapidi conteggi interni, si erano autoproclamati vincitori. Ainun Najib, in quel momento a Singapore, stava seguendo le notizie sulle elezioni presidenziali. A un certo punto ha deciso che doveva fare qualcosa perché la situazione era diventata abbastanza caotica. Allora contatta alcuni amici e in soli 2 giorni e con un budget di soli $54 creano una piattaforma attraverso la quale verificare in modo indipendente il conteggio dei voti. Grazie a un appello su Facebook, nel giro di poche ore reclutano ben 700 volontari pronti a dare una mano. Incrociando i dati dichiarati dalla commissione elettorale e quelli provenienti dai seggi, il team era in grado di pubblicare ogni 10 minuti i conteggi aggiornati dei voti. Per la prima volta, i social media e la tecnologia avevano svolto un ruolo importante nel monitoraggio del processo elettorale, facilitando una transizione elettorale democratica.
Grazie Maria Teresa e alla prossima. Ed eccoci alla rubrica Fuori anche da qui, cose che non ci stavano dentro a questa puntata. Questo che state ascoltando è il primo episodio di The Truth. The Truth è un fiction podcast, cioè un podcast di storie inventate che è andato in onda dal 2012 al 2018 ed è stato prodotto negli Stati Uniti. Il primo episodio, che si intitola Moon Graffiti, è un racconto di finzione che immagina che cosa sarebbe potuto accadere se la missione Apollo 11 fosse finita in tragedia. Il titolo del podcast deriva da una citazione di Ralph Waldo Emerson, che è questa: la finzione fa emergere la verità che la realtà nasconde. A sabato prossimo. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Licciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.